tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Lucia Quocci.
Forse nessuno o pochissimi fra le persone che ci ascoltano dalla Svizzera sa che cosa significhi sentire il fischio crescente e poi il boato di una bomba che cade sulla propria città. Buona Pasqua di Resurrezione.
Pasqua di bombe e morti innocenti.
Buona Pasqua di Riconciliazione.
Pasqua di guerra e di sangue.
Buona Pasqua di speranza.
Pasqua di conflitti e lutti. Ecco i numeri che oggi, a tempo dello spirito, vogliamo ricordare.
56 sono i conflitti attivi oggi nel mondo, di diversa intensità ed estensione. 92 sono i paesi coinvolti in modo più o meno diretto. 233.000 le vittime causate nel solo 2024 da questi conflitti attivi e 100 milioni sono le persone costrette attualmente a migrare, sia internamente che all'estero, per sfuggire a guerre, conflitti e violenze.
Sono questi i numeri della Pasqua che celebriamo oggi. Come definirla una Pasqua di resurrezione in cui la morte non ha avuto l'ultima parola?
Pasqua che quest'anno unisce insieme simbolicamente nella stessa data le principali tradizioni cristiane. Cattolici, protestanti e ortodossi celebrano la ricorrenza nello stesso giorno a causa di una coincidenza nel calendario gregoriano seguito dalle chiese dell'Occidente e quello giuliano seguito da quelle dell'Oriente. Una Pasqua comune quindi, ma non certo una Pasqua di pace.
La guerra in Ucraina, ormai al terzo anno, è una delle più micidiali. In Medio Oriente, da quando è scoppiato il conflitto fra Israele e Hamas, le autorità palestinesi contano 62.000 vittime, di cui più della metà bambini, donne, anziani. Sotto le macerie si calcola che ci siano almeno altre 10.000 vittime. Ancora nella Domenica delle Palme, una settimana fa, Israele ha bombardato l'ospedale Al-Ahli, denominato Battista e gestito dalla diocesi anglicana di Gerusalemme.
Il lungo elenco dei conflitti aperti nel mondo ci porta ad allargare lo sguardo. In Myanmar, ad esempio, dove sono attivi decine di gruppi armati, spesso legati a etnie locali.
E poi dal Sudan al Congo, dall'Afghanistan all'Iran e ancora in America Latina, situazioni di estrema precarietà persistono in paesi come Haiti, Venezuela e Messico, con i cartelli della droga che continuano a gestire le loro attività illecite.
Nel libro del profeta Geremia, un noto versetto dice: «Io so i pensieri che medito per voi, così dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire di speranza».
Sotto quale bomba sono morte queste parole bibliche di pace?
E le chiese, in queste giornate in cui ci si è preparati alla Pasqua, in che modo hanno parlato o a volte non parlato di guerre e violenza? Per partire dal nostro paese segnaliamo una presa di posizione del Consiglio della Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera a proposito della situazione medio orientale. Siamo in lutto per tutte le vittime civili in Israele, a Gaza e nell'intera regione, scrive il Consiglio della Chiesa Riformata. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti ai lutti, ai feriti, ai rapiti e a tutti coloro che subiscono violenza, terrore, paura e distruzione.
E aggiunge il Consiglio della Chiesa Riformata in Svizzera che la vera sicurezza non si ottiene con la sottomissione, ma con il riconoscimento reciproco, la giustizia e il rispetto dei diritti umani fondamentali. La pace inizia con la volontà di vedere gli altri come uguali.
La pace, la giustizia, la salvaguardia del creato sono da decenni al centro della elaborazione portata avanti dal Consiglio Ecumenico delle Chiese, un organismo mondiale che raccoglie 352 chiese in 120 paesi. Il Consiglio Ecumenico non ha mancato di far sentire la propria voce proprio di recente, condannando il bombardamento all'ospedale Al-Ali di Gaza City, avvenuto una settimana fa, come detto, Domenica delle Palme.
Di fronte a tanta ingiustizia, oppressione e violenza, il rischio di perdere ogni capacità reattiva è alto. Di fronte al vorticoso susseguirsi di notizie agghiaccianti che non ci lasciano tregua, si rischia di restare senza parole, in silenzio. Di fronte ad un disordine mondiale che ci toglie ogni punto di riferimento senza offrircene di nuovi, il disorientamento è totale.
Diceva lo scrittore svizzero Peter Bichsel, morto recentemente a 90 anni, che quando la disperazione raggiunge livelli non più gestibili, l'essere umano rimane senza parole.
Ma diceva anche che chi rimane senza parole comincia a raccontare storie. Di fronte all'inconcepibile scatta la ricerca di senso attraverso l'attività del racconto. Essa ci porta su un altro piano e diventa un mezzo per combattere la disperazione. Ci consola, ci conforta. Il racconto diventa luogo di senso, viatico di crescita verso una nuova consapevolezza. Il racconto come potenziale forza trasformativa.
I racconti biblici, i Vangeli, le parabole di Gesù rientrano senza dubbio in questa categoria, offerte di significato che forse possono salvarci dal rischio di restare in silenzio e dalla disperazione, aprendo uno spiraglio.
In questa domenica di Pasqua sappiamo che il mondo è in fiamme e che le chiese, così come tutte le comunità religiose, sono chiamate a non chiudere gli occhi, così come il samaritano della parabola di Gesù non rimane indifferente davanti alla sofferenza dell'uomo aggredito dai banditi, ma si ferma e per prima cosa instaura con lui una relazione di empatia, una relazione che ci può trasformare.
Pasqua è anche trasformazione, cambiamento, metamorfosi.
Su queste parole chiave, il pastore riformato di Lugano, Daniele Campoli, articola la riflessione biblica che ascolteremo fra un momento.
La fede, dice Campoli, è la più radicale metamorfosi che può avvenire nella vita di una persona, il mutamento più risoluto. Il testo biblico che commenta si trova nell'Evangelo secondo Matteo al capitolo 17 e lo legge per noi Natascia Gamba.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte, su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Pietro prese allora la parola e disse a Gesù, «Signore, è bello per noi restare qui. Se vuoi, farò qui tre tende». Una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli stava ancora parlando quando una nuvola luminosa gli avvolse con la sua ombra. Ed ecco una voce che diceva «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò e, toccatili, disse «Alzatevi e non temete». Sollevando gli occhi non videro più nessuno, se non Gesù solo. E mentre discendevano dal monte, Gesù ordinò loro «Non parlate a nessuno di questa visione, finché il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti».
Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno a voi e buona Pasqua. Ci lasciano stupiti le immagini che oggi, grazie alla tecnologia, possiamo vedere della trasformazione, della metamorfosi di un bruco che nel mezzo di una notte diventa una bellissima farfalla. Per quanto l'avvenimento di metamorfosi sia reale e lo si possa addirittura documentare con foto e filmati slow motion, rimaniamo sempre e di nuovo stupefatti di fronte a questo miracolo della natura. Uno strano bruchetto che con mille fatiche trascina il suo goffo corpo da una foglia all'altra, da una pianta all'altra, può nel mezzo della notte cambiare totalmente. Ecco che ora può elevarsi in volo, leggero e agile, e mostrare tutta la sua bellezza. È diventata una stupenda farfalla. Ci viene da chiedersi però se nella sua vita da bruco sia stato cosciente di questa sua chiamata a una vita totalmente diversa, ad essere del tutto diverso, seppur con le stesse molecole che lo costituiscono. Oppure se il goffo bruco sopporti con fatica il suo continuo trascinarsi, senza sapere che ci sarà la vera vita che lo attende. Questo miracolo che troviamo nella natura è la metamorfosi, una parola che viene dal greco, che significa cambiare forma, oppure andare oltre quella forma, trasformazione. Il termine noi lo usiamo anche per indicare cambiamenti profondi di idee, di sentimenti, di atteggiamenti o di azioni. Ebbene, anche noi siamo soggetti al cambiamento di forma, andiamo tutti incontro a metamorfosi, a volte lente, altre volte repentine. A volte i nostri cambiamenti sono radicali, altre volte piccoli e timidi. A volte, più delle volte, le metamorfosi le subiamo, vengono anche senza essere invitate. Alcune volte, invece, noi siamo gli autori dei nostri mutamenti. Ebbene, chi è stato toccato dal Vangelo di Cristo e dalla resurrezione che oggi celebriamo, sa che la fede è la più radicale metamorfosi che può avvenire nella vita di una persona. È la trasfigurazione più energetica, il mutamento più risoluto. E l'autore di questo radicale mutamento è Dio. Dio trasforma la nostra vita attraverso il potere della fede. Per mezzo della fede, Dio ci chiama ad un'esistenza nuova, a una vita autentica, dove si lascia il vecchio per entrare nel nuovo di Dio, dove si diviene leggeri e si spicca il volo, quel volo che il bruco non sognava mai di poter fare. La lettera di Pietro a più riprese dice che Dio ci ha strappati dal mondo delle tenebre per portarci alla sua luce. Questo ricorda l'Apostolo ai nuovi battezzati che ricevono la sua lettera. La fede è la più grande metamorfosi che Dio compie insieme a noi nella nostra vita. E Dio compie questa metamorfosi, come dice il testo biblico di oggi, mettendoci in disparte. Non so a voi, ma io amo questo avverbio, disparte. Anche Matteo e Marco, i due evangelisti, lo amavano e lo adoperarono svariate volte nei loro Vangeli. Anche Gesù amava questo avverbio e di tanto in tanto, da solo o con i discepoli o con alcuni discepoli soltanto o con qualche malato da guarire, Gesù si metteva in disparte con loro. Ecco cosa vuole dire essere credenti, essere messi in disparte da Dio. Si tratta non solo di un cambiamento, ma di un grande trapianto. Dio ci prende da un luogo e ci porta in un altro luogo. Ci prende da una parte e ci porta in un'altra parte. La fede, possiamo dire che è un cambiamento di residenza, è spostamento, è lasciarsi trasportare da Dio nella vita, dalla morte alla vita, dall'inimicizia con Dio alla riconciliazione, dalla lontananza, dal prossimo alla vicinanza, dal razzismo di Pietro che non osa entrare in casa di pagani al coraggio di avvicinarsi e mangiare assieme, dal disprezzo e dalla violenza dell'Apostolo Paolo alla donazione della propria vita per la salvezza della vita degli altri, dal salvare la nostra vita a donarla fino al martirio, dal disprezzo e dalla violenza dell'Apostolo Paolo alla donazione della propria vita per la salvezza della vita degli altri. Noi siamo messi in disparte da Dio proprio come fa un contadino con i suoi semi che mette in disparte per poterli seminare. Noi siamo come dei semi che debbono essere dispersi nella terra per diventare testimoni della grande trasformazione della fede che Dio compie nella nostra vita. Proprio come quei tre discepoli chiamati da Gesù in disparte sull'alto del monte per essere testimoni della resurrezione, anche noi siamo chiamati in disparte da Dio, ma per essere poi dispersi in ogni angolo del mondo per proclamare la vittoria della vita, la vittoria della trasformazione che Dio opera su noi e il mondo sul potere della morte. E per questo iter di novità di vita ci dice una parola estremamente semplice e sommamente chiara: questo è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Non bisogna andare chissà dove per ascoltare Dio. Si può rimanere sul pianeta Terra, con i piedi ben piantati sul suolo, e ascoltare Dio nella voce di Cristo incarnato. Dio non ha più bisogno di parlare avvolto da nuvole, tra gli effetti speciali di tuoni e lampi. La parola di Dio in Gesù Cristo è giunta fino a noi. Anzi, la parola di Dio si è fatta carne in Gesù Cristo. Ascoltatelo. Se vogliamo che la metamorfosi della fede si realizzi nella nostra vita, dobbiamo per forza di cose ascoltare Gesù Cristo. Non abbiamo da ascoltare la nostra coscienza o la nostra voce interiore o i consigli di qualcun altro. Dobbiamo ascoltare Gesù Cristo. E cosa ci dice Gesù? Gesù dice ai suoi discepoli e a tutti noi: alzatevi e non temete. Non temete di risorgere. Buona resurrezione a tutti e a tutte voi. Non temete.
Coro Preis und Dank, tratto dall'oratorio di Pasqua di Johann Sebastian Bach. E con questo ascolto andiamo adesso verso la conclusione della puntata di Tempo dello Spirito.
Prima però vogliamo segnalare un appuntamento televisivo. Alle ore 10 su RSI La 1 potete assistere al culto di Pasqua.
Sì, il culto è trasmesso in diretta da Jemap in Belgio con il commento in italiano di Bruno Boccaletti.
Il tema centrale sarà l'apparizione di Cristo risorto a Maria di Magdala. La predicazione è tenuta dal pastore l'editore locale François Choquet.
Appuntamento quindi, lo ripetiamo, fra meno di 2 ore alle 10 su RSI La 1 con il culto di Pasqua in Eurovisione.
Siamo in chiusura, grazie per aver seguito questa puntata di Tempo dello Spirito. Un ringraziamento al tecnico Robin Bressani che ha lavorato con noi in studio.
Da Gael Kurtens e Luisa Nitti l'augurio di una buona Pasqua. A risentirci la prossima settimana.